La prima volta che ho sentito parlare del mio prozio è stato quando sono stata dai miei nonni, poco dopo la morte di mia madre nel 1997. Mi hanno raccontato di lei, che era nata durante la guerra, e mi hanno anche narrato della loro esperienza del conflitto. Ed è in quell'occasione che hanno accennato al fatto che anche il fratello di mia nonna aveva prestato servizio in guerra. Era stato nell'SS e si diceva che doveva aver fatto qualcosa di brutto. Ma loro non ci credevano, perché lui era una persona così amabile e simpatica che proprio non riuscivano ad immaginarselo. Ecco, quella è stata la prima volta che ne ho sentito parlare. Ma non ci ho prestato molta attenzione perché ero troppo addolorata per la morte di mia madre. Solo molto più tardi questa domanda si è ripresentata. Mentre studiavo per diventare psicanalista, mi aveva particolarmente colpito il forte turbamento di una mia compagna di corso per aver scoperto la storia di suo nonno, che era stato nell'SS. Allora mi sono tornate in mente le parole di mia nonna. Nel 2013 ho cominciato a sentire un ronzio nelle orecchie e ho iniziato a pensare: cos'è successo davvero? Così ho cominciato a fare delle ricerche su internet. Ho trovato il suo nome su Wikipedia e ho scoperto che faceva parte di un gruppo speciale dell'SS, cosiddette Guardie del Corpo di Hitler, e che era responsabile del massacro del Lago Maggiore. Sono rimasta terribilmente sconvolta.
La voce tedesca che state ascoltando è di Maite Bilderbeck, una psicoanalista di 54 anni che vive a Teltow, una piccola città alle porte di Berlino. Il fratello di sua nonna si chiamava Hans Rauer. Aveva solo 28 anni nel 1943 ed era un capitano delle SS, un criminale di guerra. Di lui, che visse fino al 1995, Maite avrebbe sentito parlare solo nel 2007, dopo la morte di sua madre. Ora, un quarto di secolo dopo aver ascoltato sua nonna parlare dei fantasmi del nazismo e dopo anni di ricerche e di vergogna, Maite ha deciso di fare fino in fondo i conti con la storia. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Per cominciare, dobbiamo tornare indietro esattamente di 80 anni. A settembre del 1943. I tedeschi, che sono in Italia da alleati, diventano occupanti. Cominciano le deportazioni dei soldati italiani nei campi di prigionia in Germania e quelle degli ebrei nei campi di sterminio. Iniziano le stragi. Alla fine di quell'estate, la divisione delle SS di cui faceva parte il fratello della nonna di Maite arriva dal fronte russo sul Lago Maggiore. Sono stati mandati lì per bloccare le vie di fuga verso la Svizzera. Ma sul Lago Maggiore c'erano molte case di villeggiatura di ebrei milanesi. E lì i nazisti porteranno a termine la più grande strage di ebrei dopo le fosse ardeatine. A raccontarmi la storia dalla parte delle vittime è Rossana Ottolenghi, figlia di una delle poche sopravvissute.
La strage di Meno è una strage di 16 persone che sono soltanto una parte degli ebrei che sono stati uccisi e buttati nel lago. Purtroppo molti di questi non hanno ancora un nome, non sono stati riconosciuti, e però i numeri oggi che gli storici comprovano e documentano sono già più di 50. Quindi è successo che i tedeschi della Liebenstandarte si trovano lì dopo aver commesso tutti i crimini nell'est europeo, e vengono mandati sul Lago Maggiore e iniziano a cercare gli ebrei. Ovviamente gli ebrei non si trovano da soli, un esercito occupante non trova, non può sapere dove sono gli ebrei senza che qualcuno li aiuti. Quindi alcuni solerti cittadini del Lago Maggiore hanno dato indicazioni, hanno indicato che l'hotel Meina era in quel momento un albergo di mio nonno ed era in quel momento pieno di ebrei che alcuni di loro erano venuti da Salonicco, conoscendo già l'efferatezza dei nazisti a Salonicco erano scappati pensando di trovare in Italia un clima disteso. Quindi albergo pieno di ebrei, proprietario ebreo, i nazisti entrano nell'albergo, dicono a mio nonno: nulla è più tuo, nulla più ti appartiene. Questo è il racconto visto da mia madre, e tutti quanti all'ultimo piano prigionieri. A quel punto in albergo vengono fatte feste, orge, vengono invitate prostitute, eccetera, diventa il loro, e purtroppo nella notte piano piano uno a uno prendono gli ebrei, tra cui mia madre aveva fatto molta amicizia con i tre ragazzini, Fernandez Diaz, la scuola di Maine è oggi intitolata a loro, tre ragazzini, il più grande aveva circa 11 anni e la più piccola 4 anni. E vengono ammazzati nella notte insieme al nonno.
La madre di Rossana si chiamava Becky Bear. Era la figlia di Alberto, il proprietario dell'hotel Meina. Aveva 13 anni e insieme alla sua famiglia riuscirà a salvarsi grazie a qualcosa di non immaginabile.
La famiglia di mia madre si salva grazie a una grande amicizia tra un vice console turco musulmano e mio nonno, un commerciante milanese ebreo. Il vice console, mio nonno, l'aveva invitato a Meina perché a Milano c'erano i bombardamenti. La famiglia era di origine turca, la mia famiglia materna, e mio nonno aveva sempre mantenuto il doppio passaporto, quello italiano e quello turco. Dice al console: vieni sul lago che è più sicuro, più tranquillo. Lo ospita nella sua villa e questo vice console vede sparire tutti, quindi si domanda cosa è successo, chiede ad altre persone che lavorano in albergo, si informa, capisce la situazione, va a Baveno al comando delle SS a Baveno e, picchiando il pugno sul tavolo, dice: se voi torcete un capello a una famiglia di turchi faccio uno scandalo internazionale. E così risponde al console: non rompere le scatole, manda via i tuoi turchi, mettili su una barca e mandali via. Quella notte stessa mio nonno imbarca tutta la sua famiglia e raggiungono la Svizzera e si salvano.
Rossana conosce molto bene il fratello della nonna di Maite. Sua madre gli ha sempre parlato di quell'uomo e il ricordo le provoca ancora rabbia, non solo per quanto fece 80 anni fa, ma anche per quello che successe dopo. Al ritorno dalla guerra fa una vita normale fino al 1963, quando un giudice tedesco comincia a indagare sulla strage di Meina e rinvia a giudizio 5 appartenenti alle SS, tra cui il capitano Rower. Il processo si terrà a Osnabrück, una città a metà strada tra Colonia e Amburgo. Inizia nel 1968, 25 anni dopo le stragi.
Mia madre, mio nonno e la famiglia andarono a testimoniare sui fatti di Meina. Mia madre fu decisiva in quel processo perché, essendo una ragazzina affezionata al suo cane, si ricordava che uno di questi nazisti aveva buttato il suo cane, l'aveva ammazzato il cane e l'aveva buttato nel lago, quindi disse: lui zoppica, me lo ricordo, e il giudice ha fatto camminare questo personaggio, effettivamente zoppicava, e quindi grazie a tutte queste ricostruzioni dei testimoni vengono processati e condannati. Vengono condannati, il nonno di Maite fa degli anni di prigione.
Il prozio di Maite viene condannato all'ergastolo. Ha 53 anni e teme di passare il resto dei suoi giorni in carcere. Ma due anni dopo, nel 1970, verrà prosciolto dalla Corte Suprema di Berlino perché i suoi reati saranno dichiarati prescritti.
E ahimè, questo è il finale di questa storia. Io devo dirti che non lo racconto ai ragazzi perché fa troppo male raccontare della mala giustizia. Dopo qualche anno di prigione vengono scarcerati tutti per prescrizione, perché la Germania fa un pacchetto sandwich di leggi nella quale infila una legge per cui i criminali di guerra non hanno più le aggravanti, vengono tolte le aggravanti, senza le aggravanti automaticamente venivano scarcerati per prescrizione, quindi escono tutti e riprendono la loro vita normale. Escono e fanno le loro carriere, chi diventa manager, chi addirittura uno di loro diventa insegnante di scuola, e il nonno di Maite diventa un rappresentante.
Quella che per Rossana è stata rabbia, per Maite è stata vergogna. Ogni sua ricerca era una discesa in un orrore familiare, un orrore che non immaginava. Allora Maite decide di andare a fondo, anche se non sempre ci riesce. Tanti sono i passi indietro. Ci sono voluti anni, ma alla fine è arrivata dove voleva.
Mi sono fatta mandare l'intero fascicolo del processo. Sono andata anche a Berlino, dove si trova un archivio dedicato a questi casi e al massacro del Lago Maggiore. Poi ho chiesto notizie anche alla mia famiglia, ma molti di loro erano già morti. L'unica persona che poteva darmi qualche informazione in più era mia zia, la sorella di mia madre. Suo marito è venuto con me nel 2014, quando sono stata per la prima volta sul Lago Maggiore. Siamo andati a Meina e abbiamo visto la lapide che ricordava le persone. Fare ricerche, mettere le mani in questa storia, non è stato semplice. C'erano momenti in cui il peso di questa storia era per me insopportabile. Poi invece ci sono stati momenti in cui mi sono rimessa alla ricerca. Mi sono detta che era assolutamente necessario fare qualcosa per ogni singola persona che lì era morta, restituendo loro, in questo modo, una voce. Ed è a partire da quei momenti che è nata l'idea di dar vita a un progetto di commemorazione. Ne ho poi parlato con il mio compagno e insieme abbiamo deciso di fare qualcosa.
Ho chiesto a Maite di spiegarmi che cos'è scattato dentro di lei, cosa ha pensato di dover fare.
Non posso cambiare le cose o rimediare. Forse nessuno può farlo. Degli esseri umani sono stati uccisi. I discendenti, quelli che sono ancora vivi, non potranno mai riavere i loro familiari. Ma ciò che invece posso fare è non prendere parte alla negazione, al silenzio. Posso alzare la voce e fare qualcosa per ricordare quelle vittime e dare un segno per contribuire alla democrazia, per sostenere i diritti umani e in generale l'umanità, per opporsi all'oblio. Un segno contro il razzismo, contro la rinascita dell'antisemitismo, l'odio, la xenofobia che dilagano nella società. Tutto questo è nuovamente in crescita e voglio dare il mio contributo.
Maite è stata aiutata dal suo compagno, Andrea Sperchella, musicista, compositore e direttore d'orchestra.
Quando gli ho raccontato la mia idea, si è subito proposto di aiutarmi e mi ha detto che avrebbe composto un brano musicale per dare un nome a ogni persona uccisa. Ed è quello che ha fatto. L'iniziativa infatti sarà presentata in anteprima qui a Berlino, durante la nostra cerimonia di commemorazione. Era molto importante per noi che ogni persona venisse citata una volta e che fosse ricordata personalmente.
È a questo punto della nostra storia che le vite di Maite e Rossana si incrociano, si toccano.
Abbiamo cominciato a cercare testimoni perché pensavamo che sarebbe stata la cosa migliore individuare qualcuno che potesse raccontare questi eventi. Sapevo che quasi tutte le persone del massacro erano state uccise. ma è stato proprio uno storico che insegna a Colonia, Carlo Gentile, a dirmi di Rossano Ottolenghi. E allora io l'ho scritto. Così ha avuto inizio tutto. È stato molto emozionante perché non sapevo come Rossana avrebbe reagito. Non sapevo se avrebbe avuto delle riserve, poiché io ero la discendente del principale autore del crimine.
Qualche mese fa ho ricevuto un'email da una giovane donna tedesca, Maite Billerbeck, che mi ha raccontato brevemente la sua storia. È la pronipote del Hans Röver, il, ahimè, noto criminale nazista che ha perpetrato non solo la strage di Meina, ma stragi ineffabili nell'est europeo, altre stragi sul Lago Maggiore. E questa donna si è trovata questo peso di questa scoperta familiare che ha fatto e voleva condividerlo con me. Inizialmente, ovviamente, sono rimasta molto colpita da questa cosa e anche un po' perplessa, confrontandomi con amici, eccetera. L'idea era di capire bene qual era l'obiettivo anche emozionale, anche psicologico di questo incontro. I miei timori sono facilmente immaginabili, che si scivolasse in qualcosa di troppo peloso, perdonistico, eccetera, e non si rimanesse sulla realtà della memoria. Poi abbiamo deciso di incontrarci.
Quest'estate, all'inizio di agosto, dopo essersi scritte molte volte, Maite e Rossana si sono incontrate in Liguria. L'ansia era grande per entrambe.
E lì si è sbloccato qualcosa, cioè io ho capito che l'esigenza profonda di questa donna era davvero di fare un percorso di memoria, di in qualche modo di riscatto da questo peso che lei sentiva. Non era facile parlare di questi argomenti. Prima le ho raccontato un po' io del lavoro di mia madre, eccetera, e poi ci ha raccontato lei le cose che io vi ho riportato oggi. E ci siamo subito volute bene, abbiamo sentito un calore. Abbiamo parlato del peso suo, che ovviamente è scontato, ma anche del peso mio, del peso della mia generazione, i figli e i nipoti degli ebrei che sono sopravvissuti portano un peso enorme perché noi siamo vivi e gli altri no. In psicologia si chiama la sindrome dei sopravvissuti, no? Perché io sì e gli altri no. Che cosa potevo fare? Che cosa poteva fare la mia famiglia per salvare gli altri?
Ha invitato me e Andreas al mare, dove era in vacanza con suo marito Aldo. È stato un incontro davvero fantastico. Sono rimasta molto colpita dalla sua apertura, dalla sua gentilezza e dall'ospitalità che entrambi ci hanno riservato. È stato facile parlarle. Non lo davo per scontato. Anche io a volte subisco molti pregiudizi. E il fatto che ora ci troviamo l'una di fronte all'altra, lei come discendente delle vittime e io dei carnefici, e che sia possibile un confronto e una comunicazione così meravigliose, l'ho trovato molto stimolante e impressionante. Sono davvero grata che sia stato possibile.
Questo incontro è stato solo l'inizio. Domenica 24 settembre, 80 anni dopo l'ingresso dei nazisti, guidati dal capitano Rower, nell'hotel Meina, sul prato dove c'era l'albergo e dove oggi c'è un parco della memoria e del ricordo, Rossana e Maite parleranno pubblicamente insieme.
Mi aspetto che le persone comprendano quanto è importante elaborare queste cose, non lasciarle nel silenzio. Tanti sono ancora silenziosi a Meina. Mi aspetto di testimoniare che si può parlare. L'ebraismo non ha l'idea di un perdono per interposta persona. Non si può perdonare qualcuno al posto di qualcun altro. Quindi non è quello l'obiettivo. E neanche per Maite l'obiettivo è un banale incontro di vogliamoci bene, scordiamoci tutto, non è questo. Nel suo discorso che farà è molto importante il significato che lei dà alla parola riscatto, cioè fare qualcosa per ricordare. Non a caso ha messo in piedi col marito una fondazione per ricordare questi fatti. Nel mio caso il perdono non è in questione, ma è in questione appunto l'importanza di parlarne ancora, fare memoria, non per autocommiserazione, come diceva mia madre, ma per fare da antidoto.
È una sfida nella misura in cui sento una responsabilità difficile da esprimere con le parole. Simon Wiesenthal ha detto che nessun tedesco può sottrarsi alle proprie responsabilità. E ha aggiunto che, anche se non è personalmente colpevole, porta con sé un fardello abbastanza pesante, compresa la vergogna. Un fardello di cui non ci si può facilmente liberare. Esistono forti eredità traumatiche da parte dei discendenti delle vittime. E ci sono anche molti sensi di colpa e di vergogna da parte dei discendenti dei colpevoli. Spero che con le mie parole possa dare un contributo verso una maggiore comprensione. Parlarsi è l'inizio.
Altre storie è una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Mattia Licciotti. Editing Francesca Bruzzese. Producer Matteo Scelsa. Fonico di studio Luca Possi. La traduzione è a cura di Francesca Bolino e ringrazio Sara Poma per aver prestato la voce a Maite Bilderbeck.